Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero per scriverci durante questa puntata in diretta 331-62-14013, Telegram, WhatsApp o un SMS diretta a @popolarenetwork.it, una mail. Ci potete scrivere anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, dove condividiamo con voi anche molte notizie culturali. Vi ricordo che saremo in podcast sul sito di Radio Popolare, dove trovate ovviamente i podcast di tutte le nostre trasmissioni e anche gli argomenti di cui ci occupiamo, e dove trovate anche le indicazioni per prenotare, se non l'avete già fatto, il catalogo della mostra 50 e 50, che si è appena conclusa alla Fabbrica del Vapore e che è disponibile qui in radio. Sul sito di Radio Popolare troverete le indicazioni su come prenotarlo, pagarlo e poi venirlo a ritirare o farvelo spedire. E adesso invece il sommario della puntata di quest'oggi. Ritorniamo nella nuova sala del Teatro Arcimboldi, una sala dove tra l'altro appunto i cellulari non possono essere attivi, una scelta che è stata fatta da diversi teatri, ma in questo caso diciamo è una scelta di rispetto anche per gli artisti e per il resto del pubblico, perché ritorna in scena nella versione italiana un importante musical che vinse a suo tempo negli Stati Uniti il premio Pulitzer per la drammaturgia, Next to Normal. Ne parliamo con Davide Jenko, che appunto si occupa proprio della sala di cui stiamo parlando e di altri progetti con Arcimboldi e che è uno dei nostri più attivi produttori in ambito di musical. Sarà nostro ospite, sempre nella seconda parte, lo scrittore Fabio Baccà, che dialogherà con Roberto Festa e con me a proposito del suo ultimo libro, L'era dell'acquario, appena uscito per Adelphi. In questa prima parte invece con Tiziana Ricci andremo a scoprire l'opera speciale che Anselm Kiefer ha firmato per il Palazzo Reale di Milano, si intitola Le Alchimiste. Ma la voce che vi facciamo ascoltare adesso, anzi le voci che vi facciamo ascoltare adesso, sono tratte dalla puntata di lunedì scorso del Suggeritore Night Live, dove ovviamente abbiamo affrontato molti dei debutti di questa settimana, una settimana complicata per tutto quello che accade per le Olimpiadi invernali, ma dove molte cose, soprattutto molte novità, prendono forma. Al Teatro Fontana, una delle sale che si sta ormai da alcuni anni dedicando soprattutto alla drammaturgia contemporanea e anche a una sperimentazione coraggiosa, arriva il nuovo testo di Eliana Rotella. Eliana è stata ospite fin dalla prima ora, è una giovane drammaturga e non solo, insomma anche creato delle performance, ha lavorato su prodotti audio, insomma creativa a diversi livelli. Eliana Rotella, ripeto, è stata molte volte ospite di Radio Popolare, ha anche proposto in forma di mise en espace alcuni suoi titoli proprio nel nostro auditorium, ha ricevuto già tanti premi nonostante sia molto giovane, e questo suo ultimo testo si chiama Data. Si parla proprio di quei dati che sono all'ordine del giorno anche nelle nostre notizie di cronaca, e degli allarmi che molti paesi stanno sollevando su, sulla diffusione di dati e informazioni personali che ormai sembra inarrestabile e soprattutto non controllabile nemmeno da parte di chi i dati li possiede di coloro a cui i dati si riferiscono, soprattutto i più giovani. A partire da questo concetto, Eliana Rotella si è messa a lavorare insieme al regista Claudio Autelli e proprio domani e poi il 6 al Teatro Fontana ci sarà in scena questo spettacolo, di cui appunto abbiamo parlato nell'ultima puntata del Suggeritore, perché Claudio Autelli è venuto a trovarci in studio, Eliana Rotella era invece in collegamento con noi. Sentiamo cosa ci hanno raccontato.
E per cui appunto abbiamo parlato tantissimo, abbiamo lavorato tanto chiacchierando, riscrivendo questo testo, mettendolo alla prova con gli attori. Abbiamo avuto anche la fortuna di lavorare in maniera laboratoriale in diverse parti dell'anno. Quindi ha avuto proprio uno sviluppo molto bello, molto pensato, molto meditato.
Eliana, diamo qualche dettaglio, intanto come si chiama, dove debutta e poi entriamo nel merito.
Allora, si chiama Data e diciamo il debutto milanese avviene il 5 febbraio e anche il 6 al Teatro Fontana. E brevissimamente è uno spettacolo che nasce appunto, come anche raccontava Claudio, un anno fa, intersecandosi con moltissime riflessioni, e penso che in questi giorni, in questo periodo, poi in tutto quest'anno sia diventato particolarmente anche, come dire, purtroppo e per fortuna ancora più caldo come tema, perché la grande domanda è se le parole riescono ancora a muovere i corpi e se sì come, e davanti anche a tutto ciò che sta succedendo a Torino, ma a Minneapolis, ma in Nepal, in Iran, ma anche davanti a tutta la fiumana di milioni di persone anche che si sono mobilitate nei mesi scorsi contro il genocidio del popolo palestinese. Diciamo che è uno spettacolo che affronta il tema di come spesso davanti all'inerzia o al senso di impotenza che ci può cogliere quando vediamo dai nostri schermi determinate immagini, poi effettivamente il radunarsi dei corpi ha ancora una sua risposta, le storie hanno ancora una sua risposta, e quindi il teatro non può che essere uno spazio a maggior ragione ancora di resistenza. Brevissimo, è un tema anche, come dire, si ride anche, si spera, però insomma è anche un momento di appunto di riflessione visto ciò che sta accadendo.
Ecco, quindi si parte, diciamo, dalla nostra progressivamente sempre maggiore dipendenza dagli schermi che attraversano tutta la nostra esistenza, di conseguenza da tutta una serie di dati che delle nostre autobiografie ormai appartengono ad altri, anche se noi ci ostiniamo a pensare che non sia così, ma lo è già moltissimo. Voi in pratica immaginate un futuro, forse nemmeno tanto lontano, in cui questi dati sono appartenenti ad un'unica proprietà che controlla tutti e tutto, no? E quindi esiste una possibilità di eversione, utilizziamo una parola che è vecchia di 50 anni, è vecchia come Radio Popolare, ma forse ritorna in auge.
Sì. Sì, esattamente, immaginiamo una possibilità di versione sia narrativa che poi anche scenica, ma su questo lo vedrete, proprio perché c'è un nucleo di questa resistenza che ancora conserva delle biografie non intercettate e lotta anche perché possano essere quel tipo di parola che poi sposta il pubblico, i corpi, noi tutte e tutti, e anche per contrastare questa interanza del dato che poi frammenta la narrazione. C'è Byung-Chul Han che ne parla nel suo ultimo saggio, La crisi delle narrazioni, e appunto forse la risposta a questa frammentazione della realtà, frammentazione del dato, è riprendere appunto una biografia, una narrazione comune anche forse, e qui torniamo alla parola versione che forse torna in auge, insomma.
Allora, io ho letto di una biografia eversiva che viene custodita in un luogo segreto. Fin qui arrivano, come dire, le brevi sinossi dello spettacolo. Chiedo a Claudio Autelli cosa vedremo in scena.
Ma guarda, lo spettacolo è un caleidoscopio, infatti è un inno in difesa del racconto, della storia condivisa, del desiderio di ritrovare comunità. Cioè alla fine la storia è qualcuno che racconta una storia a qualcuno che la sta ascoltando e che se ne fa carico e l'assume su di sé. E lo spettacolo cerca di dare corpo e dinamica a questa, appunto, a questa indagine attorno all'importanza della narrazione versus la frammentazione dell'informazione. E la scena in qualche modo restituisce questo tentativo, questo movimento, questo, appunto, uso proprio il termine caleidoscopio perché è un continuo cambiare il punto di vista sulle cose. Non ti voglio spoilerare troppo, però è uno spettacolo che va visto davvero fino in fondo, non perché ha delle sorprese fine a se stesse, ma proprio perché non bisogna fermarsi alla superficie delle cose, alla superficie di quello che si vedrà in scena. C'è una stratificazione che va attraversata per arrivare veramente al cuore pulsante. In fondo, mai come in questo spettacolo, davvero tutti i nodi tornano, si sciolgono alla fine, quindi bisogna arrivare là. C'è questa stratificazione di senso, di proprio, uso il termine anche delle matriosche, ci sono delle scatole che si incastrano una dentro l'altra. Ecco, quindi abbiamo parlato della prima, e la prima è un giocoso riferimento, rifacimento a citazione a Fahrenheit 451. Insomma, ecco, quindi c'è questa atmosfera futuristica, ma che ha qualcosa di vintage, come potrebbero essere, no, Star Trek degli anni 60 o, per chi è nerd delle serie, il progetto Dharma di Lost. Ecco, questo è un po' il clima che si respira. Ecco, posso aggiungere, forse importante, che tutto quello che noi vediamo è comunque davvero il tentativo di una storia. E quindi è importante proprio l'atto di colei o colui che sta immaginando questa storia. Questo è il principio di queste scatole cinesi. Quindi quello che vediamo è già un principio di visione, di soggettiva.
Va bene, Eliana, adesso di qualcosa che convinca le persone a venirla vedere, soprattutto il 6, quando c'è la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi in televisione.
Brutalmente può essere un momento di speranza condivisa.
Io direi anche un gesto dadaista, quello di andare a teatro in una serata così, insomma, dove veramente forse a tanti e a tante interessa di più andare a teatro.
Ma certo, è un vero ricostituirsi di quel rituale vero, live, intimo, più intimo di così quel 6 non potrà essere.
Mettila, non è vero, insomma, guarda, c'è qui Autelli che...
Sì, così il pubblico mi darà contro e mi dimostrerà che a centinaia verranno al 6 a vedersi.
Allora, voi avete già debuttato a Padova, arrivate al Teatro Fontana dunque il 5 e il 6, come dicevamo. Noi naturalmente siamo molto curiosi di vedere lo spettacolo e ci saremo, dunque ringraziamo molto Claudio Autelli e Eliana Rotella, data e io sono certa che questo spettacolo lo rivedremo molto presto. Allora, era un estratto dal Suggeritore Night Live, insomma una valida alternativa a alcuni altri eventi importanti che andranno in scena soprattutto il 6. When I pull up to your bumper, girl, you don't know what I come for, girl. Pull up to my bumper, baby. Don't be lazy. Put you back in this wine. Baby, come catch this wine. Maybe it won't be easy. Maybe it won't come fast. Maybe it's a little spicy. Baby, it's built to last. You say that love is overrated. You don't have patience. Maybe I'll change your mind. Schaeffer, Le Alchimiste, da sabato 7 febbraio, Palazzo Reale di Milano in Sala delle Cardiatidi, ospita la nuova opera di Hans Anselm Kiefer, concepita per l'occasione. Una grande opera che testimonia e rende omaggio al sapere femminile troppo spesso ignorato, o peggio, oscurato nel corso della storia. Il servizio di Tiziana Ricci.
Kiefer. Artista tedesco, classe 45, uno dei più grandi artisti viventi. Tutti abbiamo negli occhi sette palazzi celesti all'Hangar Bicocca del 2004, oppure l'incredibile e maestoso intervento nelle ampie sale di Palazzo Ducale a Venezia, in occasione della Biennale del 2022, quando Kiefer mise in scena la storia epica, biblica, la storia dell'umanità, con suggestioni di guerre, di distruzioni, ma anche afflatti di rinascita e un'intensa spiritualità. Un artista che negli anni 70 seppe affrontare provocatoriamente e con coraggio l'incubo della Germania nazista. Un ciclo in cui si fotografava vestito da nazista, facendo il saluto nazista davanti ad alcuni luoghi storici e simbolici. Parte della critica allora non comprese il carattere provocatorio delle sue opere e lo accusò addirittura di essere filonazista. Altri critici invece compresero bene quel carattere provocatorio e ne esaltarono il coraggio di mettere il dito nella piaga. Quello che vediamo da oggi qui a Milano in Sala delle Cariatidi rende omaggio alle donne, al sapere delle donne, alle alchimiste, con un nuovo ciclo pittorico pensato proprio per Palazzo Reale. Si tratta di imponenti teleri che danno voce, corpo, visibilità al sapere femminile, quello nascosto e negato. Per esempio, Caterina Sforza fece più di 400 ricette di medicamenti e formule alchemiche. Cleopatra, anche lei nella tradizione alchemica. Margaret Cavendish, filosofa del 600 che intrecciava metafisica, poesia e scienza. E così via. Sono tante nei dipinti di Kiefer, concepiti come un'opera unica e imponente, ispirata alla Sala delle Cariatidi che la ospita e alle Cariatidi stesse. E però bisogna dire che invade completamente questa sala, più che dialogare. Questa grande opera si può leggere un po' come l'autoritratto stesso dell'artista, alchimista a sua volta, come ci ha fatto notare nell'intervista la curatrice Gabriella Belli.
Qui siamo davanti a Lady Margaret, è quella che preferisce?
Sì, preferisco questa donna perché questa donna mi ha chiamata davvero con i suoi occhi, con il suo volto, mi ha chiamata da un lato dentro la storia, la grande tradizione della storia dell'arte del Novecento. È inutile dire, qui troviamo il segno di tutta la pittura nordica, di tutta la pittura tedesca, della Neue Sachlichkeit e dell'espressionismo, della Brück. Troviamo un mondo che naturalmente affiora come DNA nella pittura di Kiefer, involontariamente, e poi perché è una donna che ha avuto anche una vicenda sua personale molto interessante, donna alchimista, vissuta in epoca elisabettiana, una donna che ha amato l'alchimia, l'ha sperimentata, ma è una donna che si è anche occupata della cosmesi, una donna che ha avuto una cultura molto vasta e poi è una donna che si è anche dedicata alle altre, aveva costruito perché di alto rango, una donna quindi con delle possibilità economiche che sono quelle che sono più facilmente rimaste nella memoria della storia, è una donna che ha restituito alla sua comunità creando un ricovero per le vedove, è stato un personaggio importante nella sua sfera territoriale.
È una delle alchimiste a cui Kiefer rende omaggio o testimonianza. Perché ha fatto questa scelta? Perché lei prima diceva che è un po' il suo ritratto questa
diciamo che assolutamente, la mostra poteva intitolarsi Un alchimista e 38 alchimiste. Credo che mai come in quest'opera l'affinità tra l'artista, il suo fare pittura, il suo gesto pittorico e il mondo dell'alchimia che lui cerca di raccontarci attraverso le figure di queste 38 donne dimenticate dalla storia, che poi di recente le fonti hanno riconsiderato, di cui hanno avuto, diciamo, finalmente testimonianza, biografia, nomi, cognomi, a cui Kiefer collabora ovviamente. Ecco, davvero c'è un'affinità straordinaria. Non è solo la solidarietà che lui vede, o la memoria, per esempio nel ciclo delle donne della rivoluzione o delle regine di Francia o delle donne delle macerie, no, qui c'è veramente una affinità, una sovrapposizione fra il pittore e il mondo di cui lui racconta, e diciamo il contenuto del quadro. Lui è un alchimista, tutto il processo della produzione, della creazione di Kiefer nasce da quest'idea: nascita, distruzione, rigenerazione. E questo è il principio della trasformazione della materia e dello spirito dell'alchimia.
E allora, grazie a Tiziana Ricci, alla sua ospite Kiefer, Le Alchimiste, da sabato 7 febbraio a Palazzo Reale di Milano, in Sala delle Cariatidi, la nuova opera di Anselm Kiefer, che rende omaggio al sapere femminile.
Call you on the telephone. I made 1,000 people love me. Now I'm all alone, and my resolve is sinking like a stone. What would I even say? I guess it's something that just never goes away. A crowd of thousands came to see me, and you couldn't reply for 3 days. 'Cause I'm stupid and I'm damaged, and you're a disaster. When you walk into the room, oh, none of it matters. Oh, baby, I just buckle my resolution and tatters. 'Cause I know it won't work, but make it ache, make it hurt. Keep me a secret, you're someone else. I'm still hanging off the buckle on your belt. Buckle on your belt. Buckle on your belt. Buckle on your belt. Then you close the door and leave me screaming on the floor. Oh baby, I just buckle. I can't take it anymore and let you walk all over me, honey. You make me think my therapy is a waste of money. Drinking it down, haunting your city, falling for anyone awful who tells me I'm pretty. I blocked your number, but you didn't notice. Oh God, I thought I was too. Oh, so this I should be.
E dunque il brano di Florence and the Machine, Buckle, cioè un buco, un foro una fibbia della tua cintura, è una riflessione abbastanza amara sulle relazioni, le relazioni sentimentali e il senso di disequilibrio che in certe relazioni si avverte. Fra le cose che accadono quest'oggi e in questa settimana, mi piace segnalarvi anche un altro appuntamento con un'estrema novità. Parliamo di Tirannosauro, famiglia, amore, dipendenze. Filippo Quezzel indaga la tossicità dei rapporti familiari con uno spettacolo che si intitola proprio così. Il Tirannosauro è quello che praticamente non si può ignorare, un po' come il vecchio elefante nella stanza, l'ispirazione è quella di Andy Kaufman, il celebre anticomico statunitense, come lui stesso si è definito molte volte, che spiazzava gli spettatori anche con interventi, provocazioni. In questo spettacolo, come peraltro ci ha raccontato sempre al Suggeritore lunedì scorso lo stesso Filippo Quezzel, si demolisce il concetto di autofiction o autofinzione, molto utilizzato recentemente in una certa modalità di fare performance e teatro contemporaneo, insomma uno spettacolo che certamente si discosta dal sentire comune rispetto alla famiglia e quindi automaticamente, per quello che mi riguarda, lo trovo interessante. E noi adesso abbiamo la pubblicità e torniamo subito dopo con tanti argomenti, tanti ospiti. Con Cumulus Memory, Samfa, uno dei nostri stacchi che riflettono appunto sul potere della memoria e sull'identità, noi rientriamo con la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Come da sommario avremo ospite fra pochi secondi uno scrittore che tra l'altro quest'oggi alla libreria Verso presenterà il suo ultimo libro, L'era dell'acquario, edito da Delphi, Fabio Bacà, e per dialogare con lui Roberto Festa è collegato con noi, quindi saluto entrambi, buongiorno a tutti e due.
Buongiorno.
Buongiorno Roberto.
Buongiorno. Ciao Ira, sono qua.
Ciao Roberto, ti sentiamo un po' disturbato, o forse un po' distante, se riesci facciamo una piccola prova.
Senti?
Ecco, adesso ti sentiamo meglio, perfetto. Allora, a te Roberto.
Va bene. Allora, terzo romanzo di Fabio Bacà per Adelphi, dopo Nova e dopo Benevolenza Cosmica. Allora, qui nell'età dell'acquario si parte da un uomo in montagna. L'uomo tira fuori dalla neve due persone, un uomo e una donna. La donna, tra l'altro, è completamente nuda, cosa che appare piuttosto strana, cioè siamo in un giorno d'inverno in montagna e il paese più vicino è piuttosto lontano. Allora, cambio di tempo, cambio di luogo, oggi Milano. Chloe Luscher è una star di OnlyFans, è molto bella, famosa, ricca, ha migliaia di followers, vive in questo grattacielo. Non è più giovanissima, ha 38 anni, ma appunto sembra che non invecchi mai. Nella scena iniziale, insomma nella scena che la fa apparire nel romanzo, tra l'altro va ad una festa a Lansaldo. Allora Chloe vive in questo eterno, potremmo dire, sfavillante presente, che però è meno soddisfatto di quanto sembri, cioè la donna ha pensieri suicidi, nasconde un passato non bello, tragico, la madre morta, forse uccisa dal padre Walter, che ha avuto a sua volta un'esperienza di premorte. Sentendosi minacciata da due persone legate al padre, Chloe lascia Milano, va a Bassano dal fratello Paolo, che fa invece una normale vita da impiegato, ha un figlio adolescente, Samuele, che soffre della malattia di Charcot-Marie-Tooth, è una neuropatia degenerativa che colpisce i centri nervosi e che lo costringe a sedere a rotelle. Allora, tra i due, Chloe e Samuele, si stabilisce un rapporto molto forte, anche il ragazzo tra l'altro pensa al suicidio. Intanto riemergono i ricordi, la donna sepolta nella neve, quindi i vecchi legami familiari, il passato, la necessità di confrontarlo, e c'è poi il finale, non lo racconto, comunque tutti vanno a Lugano. Allora vorrei partire da una cosa, Fabio Bacà, il suo romanzo ha un titolo che allude al mondo social, l'acquario appunto, ci possiamo tornare tra un momento, però mi pare che questo sia soprattutto un romanzo sulla morte, cioè tutti i personaggi più o meno si interrogano, tendono, si allontanano dalla morte propria o di una persona cara. Tra l'altro, appunto, in questo mondo che è disseminato di misteri, di cose che non si capiscono, la morte in qualche modo è la cosa che si capisce di meno, è il mistero più grande. Allora vorrei partire da questo, cioè da questo mondo social apparentemente così vivo, presente, pulsante, lei fa emergere però soprattutto un pensiero di morte, ecco perché.
Allora, innanzitutto premetto, Roberto, che io sono su un Frecciarossa che mi sta portando a Milano, quindi spero che mi sentiate bene. Un Frecciarossa fracassone, però stranamente puntuale, quindi mi accorgo. Allora, ho cominciato a scrivere questo romanzo che avevo appena compiuto 49 anni, nel 2001, e quindi ero entrato nel mio 50° anno di età. E in un certo senso è come se mi fossi detto che era il romanzo giusto a 50 anni, appena iniziati, per cominciare a riflettere su un tema che prima o poi dobbiamo affrontare tutti, che si sia scrittori o semplicemente o semplici esseri umani, insomma, cioè quello della morte. È un tema anche abbastanza, per ovvi motivi, abbastanza complesso da analizzare, e soprattutto è una sfida per uno scrittore, perché in questi tempi cupi credo che la maggioranza sentirsi, diciamo, stillare da temi ben più allegri. Però mi piaceva l'idea di contrapporre in un certo senso il mondo rutilante, glamorous dei social media, di una sex influencer da milioni di follower, ricchissima, che vive all'Isozaki Tower, quello che adesso si chiama Allianz, City Life, è morte che condivide con altri personaggi, suo nipote che ha questa sindrome particolare, e un po' insospettabilmente anche con le sue colleghe sex influencer, che nonostante il lusso in cui vivono, forse per un hanno anche loro pensieri piuttosto cupi, e poi ovviamente è trasformato tutto in una capisce se all'inizio c'è un uxoricidio, un femminicidio, oppure è un'altra questione, e mistero che si scioglierà solo nelle ultime pagine.
Roberto.
Allora, l'età dell'acquario appunto è l'età del dominio dei social, è la fase storica in cui tutto sembra, come dire, molto visibile, no? Molto, tutto messo in comune, tutto viene mostrato, tutto tra l'altro è soggetto al commento, no? Ed è appunto come un acquario, cioè visibile da tutti, trasparente, ma è comunque qualcosa di chiuso, qualcosa di limitato, cioè uno spicchio di vita che tiene fuori tutto il resto. Quindi Chloe si mostra a tutti, ma in realtà non si mostra a nessuno, cioè se stessa. Tra l'altro il suo nome, lo stesso suo nome, Chloe Luscher, è un modo per nascondersi. Allora, Fabio Bacà, perché ha pensato di fare di una ragazza di OnlyFans la protagonista del suo romanzo? Tra l'altro, mi è venuta una curiosità, si è ispirato a qualcuno o a qualcuna?
Fabio Bacà, ci sente? Sì. Pronto?
L'ultima parte della domanda non mi è arrivata, se può ripeterla, per favore.
Roberto, ripetiamo l'ultima parte. Se si è ispirato a qualcuno? per
qualcuna
o a qualcuna per soprattutto per la protagonista. Bah. Pronto?
Sì, scusi, è il fatto che sono in una galleria in questo momento.
Mi rendo conto, non lo sapevamo, però proviamoci comunque,
È sempre meglio dirlo.
Allora, in questo momento sono fuori dalla galleria e rispondo a braccio, mi sembra di aver capito. Se vuole al limite riassumermi l'ultima parte della domanda.
Se si è ispirato a qualcuna per la protagonista.
Ah, sì, allora, ovviamente sì, ho fatto una sorta di...
Vabbè.
E mi sono ispirato a un paio di Holly Fender francesi, una coppia di gemelle che si chiamano Matilde e Pop Stantot, e poi alla mia corregionale Alessandra Fucci, che ha milioni di follower su Instagram, e di Pescara, ma credo che viva a Roma o a Milano. Diciamo che Chloe è una, diciamo, la summa di tutte queste ragazze, di altre ancora. Tra l'altro mi aveva colpito il fatto che molte di queste fanciulle sono laureate, hanno lauree anche piuttosto complesse, come la laurea in astrofisica che è proprio la suddetta Alex Mucci ha. E questa cosa mi colpisce per ovvi motivi, perché aver privilegiato la carriera da sex influencer piuttosto che una apparentemente più onorata carriera professionale come quella dell'ingegneria, dell'astrofisica, ovviamente può essere stato per me un oggetto di grande curiosità. Per quanto riguarda il titolo L'Era dell'Acquario, logicamente mi piace il riferimento al fatto, a quello che ha appena fatto Roberto, cioè che è un ambiente chiuso in cui siamo osservati e osserviamo, ma c'è anche ovviamente il riferimento all'era dell'acquario degli hippie degli anni 60, in cui si pensava che si sarebbe arrivati a un'era di fratellanza, di spiritualità, di pace, che non mi sembra che i social abbiano favorito in un certo senso.
A proposito, vorrei farle una domanda, Fabio Baccà, se la linea tiene. Intanto ci dica a che punto è arrivato del percorso di Milano, così capisco quante gallerie mancano.
Guardi, dovrei essere a una mezz'oretta da Milano.
Quindi dovrebbe essere già in pianura, insomma, dalle parti. Ecco,
sì, per cui un sacco di pianura, quindi.
Perfetto, vede un sacco di pianura sotto la pioggia, è una buona notizia per noi. E dunque, io le chiedo molto brevemente una cosa che so che le hanno già chiesto, ma che interessa anche me. Questo suo libro ci porta davvero nel cuore di certi meccanismi dell'utilizzo dei social contemporanei anche in termini professionali, esistenziali, identitari. Pronto?
Mi perdoni, ma nonostante la pianura, piuttosto beffardamente mi sono perso la domanda.
Va bene, è avventurosissimo, Roberto, ce la faremo. Il meccanismo con cui in questo libro viene descritto in dettaglio, e devo dire con grande puntualità e insomma informazioni che sono interessanti per tutti, l'utilizzo dei social in termini professionali ma anche identitari è qualche cosa che in letteratura, insomma, forse ancora fa storcere un po' il naso. Insomma, i social descritti così, tanti magari li evitano. Lei ci è andato proprio dentro. E nello stesso tempo le faccio anche un'altra domanda. Come mai questa protagonista è svizzera? Ha scelto di farla svizzera?
Allora, i social io li trovo talmente interessanti e credo che per ogni settore riuscibile si debba applicare qualunque cosa, anzi se dire quasi il dovere,
sì.
Renderlo interessante, e poi lui con le sue, diciamo, arti retoriche riesce a renderlo interessante, tanto meglio. A me sembra, se non usato in maniera banale, se non banalizzato. E per quanto riguarda le ascendenze della mia protagonista, è una sorta di omaggio al Canton Ticino, perché sono degli amici ticinesi, e a Lugano qualche anno fa per il tour del secondo romanzo ho trovato la Svizzera un paese delizioso. e quindi in un certo
ci siamo persi l'aggettivo, Fabio Bacà. La Svizzera è un paese
delizioso, delizioso. Non volevo insultare i nostri vicini, è delizioso, mi è molto piaciuto.
Ah, bene.
Mi piace la Svizzera, io anche perché io sono vivo sul mare, sulla costa, quindi per me stare in mezzo alle montagne è stata una sorpresa e un piacere, insomma.
Va bene, sì, quindi insomma un motivo diciamo di sensazione immediata. Roberto, l'ultima, andiamo a chiudere.
Ma allora vorrei fare proprio una domanda. Allora, quello di Fabio Bacà non è un thriller, ma ha una forma che ricorda quella del thriller, cioè c'è questo antifatto che rimane lì sospeso, una serie di segnali inquietanti, misteriosi, e poi appunto il convergere verso il finale, verso lo scioglimento finale. Allora, come ha lavorato sulla struttura dell'era dell'acquario?
Guardi Roberto, io avevo in mente questa immagine iniziale come se fosse una sorta di reverie, di sogno, di un tizio che trova una ragazza bellissima e nuda sotto la neve. Questa immagine era un po' estemporanea, un po' slegata da tutto il resto. Poi per le misteriose dell'ispirazione letteraria ho cercato di legarla a un'atmosfera familiare, una sorta di diciamo di classica storia in cui una famiglia disfunzionale dà diciamo origine a due ragazzi, due figli che poi avranno problemi. Chloe di varia natura, Chloe diventa una sex influencer ma infelice, e Paolo, suo fratello, il papà di Samuele, uscirà da un matrimonio diciamo problematico. E ho lavorato semplicemente unendo queste due vicende che sembrano così slegate, quella di una sex influencer e quella di un normalissimo impiegato postale che ha un bambino affetto, un ragazzo, un adolescente affetto da disabilità, e ho usato diciamo l'episodio iniziale, quello misterioso, quello che dà una allure di thriller al romanzo come cornice. Spero che l'esito sia stato soddisfacente, insomma.
Bene. Allora, io ringrazio molto Fabio Bacà, autore di L'era dell'acquario, edito da Adelphi, ringrazio ovviamente Roberto Festa in conversazione con lui, e ricordo che Fabio Bacà è in viaggio, come abbiamo verificato personalmente durante tutto questo collegamento verso Milano, quindi tranquilli, alla libreria Verso sta arrivando per la presentazione dell'era dell'acquario, ovviamente con più tempo per parlare anche con i lettori che ci saranno. L'incontro con i lettori sarà alle 19 appunto alla libreria Verso di Corso di Porta Ticinese. Grazie a Fabio Bacà e buon viaggio verso Milano, a risentirci.
Grazie a voi.
Roberto, grazie mille, grazie di essere,
grazie.
Insomma, di aver portato in porto la conversazione, a risentirci presto anche con te, ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao. Grazie, ciao, ciao.
andiamo adesso al teatro Arcimboldi, perché Next to Normal ritorna in scena nella versione firmata per il libretto e le liriche italiane da Andrea Ascari, nell'adattamento di Marco Iacomelli per la regia di Costanza Filaroni. La musica è quella di Tom Kitt. Next to Normal è un musical che ha vinto il Pulitzer per la drammaturgia alla sua al suo esordio negli Stati Uniti, è prodotto da STM Live e da Showbiz ed è, come giustamente ci fanno osservare, un punto significativo di rottura nel panorama del teatro musicale contemporaneo. Dal 5 febbraio al 15 marzo all'STM Studio, che è appunto, come vi dicevo da sommario, la nuova sala degli Arcimboldi, ne parliamo con Davide Jenko, che è già stato ai nostri microfoni perché è appunto produttore di questo progetto, ce lo racconta tutto tondo. Buongiorno Davide, bentornato.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti, grazie dell'invito come sempre.
Allora, un po' di storia prima di questo titolo e poi veniamo al suo ritorno in scena agli Arcimboldi.
Sì, allora se posso farei il contrario, vi racconto il perché torna in scena e poi lascio la parola a Costanza che vi racconta, che la regista, nel merito appunto della storia, che sicuramente è molto più brava di me a raccontarla, dato che l'ha vissuta. Vabbè. In queste due settimane di prove, tre settimane di prove con gli attori.
No, ma parlo allora, di storia del musical, cioè nel senso
certo.
Che cosa rappresenta nella storia dei musical.
Allora.
Quindi...
Next to Normal nella storia dei musical, quindi nella storia del genere musical, rappresenta un punto di rottura perché è un musical anomalo, nel senso che in scena abbiamo sei interpreti, sei personaggi che raccontano e parlano di questa famiglia, la famiglia dei Goodman, che è una famiglia in cui abbiamo questa mamma, Diana, che si trova a combattere con una malattia che è appunto la sua bipolarità e la depressione dovuta appunto a un evento traumatico che ha vissuto. Attorno a lei abbiamo quindi il marito Dan, il figlio Gabe, la figlia Natalie e poi il ruolo del fidanzato della figlia Natalie che si chiama Harry e poi questi due dottori che vengono interpretati da un attore unico che sono il dottor Fine e il dottor Madden. Quindi è sostanzialmente la storia di come questa famiglia e come questa donna cerca di convivere con appunto questa malattia e di come attraverso le relazioni che questa donna ha nei confronti della figlia, del figlio, del marito e dei due dottori cerca di trovare luce in questa sua problematica, diciamo. E è un musical di rottura perché appunto nel 2009 quando prima ha debuttato in una versione di workshop in America e poi dopo è stato sviluppato in versione Broadway, quindi ha fatto il salto da off-Broadway a Broadway, ha rappresentato per il pubblico un qualcosa di anomalo, quindi un musical senza un cast numeroso, con una partitura totalmente rock, che appunto è grazie a questo compositore che è Tom Kitt, che noi abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare in uno dei nostri viaggi, in uno dei nostri incontri appunto con i nostri studenti, ed è una persona estremamente competente, estremamente sensibile e oltre ovviamente a lavorare su questo musical, su Next to Normal, ha lavorato anche a un sacco di altri progetti, tra cui American Idiot. È una persona ovviamente visionaria e ha dato il suo apporto e il suo contributo al teatro musicale, forte ovviamente di sue esperienze pregresse, che gli hanno permesso di scrivere un musical che è totalmente di rottura. Assieme a lui abbiamo Brian Yorkey, che invece è l'autore quindi del testo, che è anche conosciuto in Italia, noi lo ricorderemo per una serie che anche quella è stata di rottura su Netflix, che era 13, la serie 13, quella della ragazza che registrava le cassettine e raccontava appunto anche lì, in questo caso, il suo problema legato ad un tema di bullismo in una scuola americana. E noi l'abbiamo messo in scena nel 2015 per la prima volta e ha avuto appunto anche in questo caso nel nostro mercato italiano un grande riscontro di pubblico e critica, perché ha rappresentato un punto di rottura rispetto a quello che era il concetto di fruire di un musical a quei tempi, tanto che devo così fare outing nel momento in cui abbiamo parlato di questo progetto a tanti direttori, a tanti operatori del settore, ci dicevano: ma siete matti, fate un musical che non fa ridere. E invece in questo caso poi il pubblico come sempre ha ragione, e nel momento in cui viene a vedere lo spettacolo e scopre lo spettacolo, torna e ritorna e ne parla, perché racconta attraverso appunto questo genere una storia che potenzialmente può rappresentare e può quantomeno far rispecchiare molti di noi.
Bene, allora vogliamo passare il microfono?
Sì, passo il microfono a Costanza.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, raccontiamo un pochino di più, entriamo nello specifico di questo spettacolo così importante.
Allora, è uno spettacolo, come diceva Davide, intimo, perché comunque racconta la storia di una famiglia, ed è una storia che si presta allo spazio dell'STM Studio, dove appunto è allestito lo spettacolo, perché quello, anche quello è uno spazio intimo. Siamo molto, gli spettatori sono molto vicini al palco, e quindi è come se vivessero proprio dall'interno quelle che sono le dinamiche, i rapporti all'interno della famiglia e delle persone che ne fanno parte, di quelle che ruotano intorno, come il fidanzato Harry, come appunto i terapeuti, gli psichiatri di Diana. Sicuramente appunto l'STM Studio dà la possibilità di vivere a 360 gradi quella che è la storia, che è una storia scritta veramente in maniera magistrale. Si vede che dietro c'è un lavoro di 10 anni, perché ogni momento, ogni evoluzione dei personaggi viene accompagnata da una partitura che è scritta veramente in maniera incredibile.
Raccontiamo un pochino che cosa vedranno, per chi proprio non conoscesse cosa accade in Next to Normal.
Allora, è la storia di questa famiglia, quindi abbiamo, come ha detto Davide, 4 personaggi che si trovano ad affrontare le sfide legate alla vita quotidiana nel momento in cui Diana, la madre, soffre di un disturbo bipolare e di depressione. La malattia di Diana, lo storico della famiglia, quindi il lutto, il dolore che da anni si portano dietro, influenza nel bene e nel male le scelte e la vita di tutti gli altri membri della famiglia. Quindi assisteremo alla storia di Natalie, alla storia di Gabe, al rapporto che c'è tra Dan e Diana, e al loro rapporto in relazione ai figli, e vediamo poi ovviamente come questo rapporto nel tempo, nel corso della storia, evolve. Entriamo dentro quelle che sono le loro dinamiche familiari, vediamo la loro storia dal passato, da quando si sono conosciuti, al presente, e poi insomma lasciando sul finale aperto verso un ipotetico futuro.
Bene, come avete lavorato per il ritorno in scena, diciamo così, con gli interpreti?
Beh, è stato un lavoro decisamente molto intenso, nel senso che è un testo non semplice da recitare, da cantare, emotivamente è molto forte, e quindi siamo partiti. La musica aiuta moltissimo, perché è uno musical completamente, interamente cantato, per cui già questo aiuta l'interprete a capire quella che è la temperatura, quello che è l'emozione della scena, e partendo da quello ovviamente abbiamo lavorato sui personaggi, sull'evoluzione dei personaggi, sulle relazioni tra i personaggi, e devo dire che gli interpreti, veramente tutto il cast ha fatto un lavoro enorme, incredibile, sia a livello vocale che poi a livello anche interpretativo, perché appunto è una storia molto difficile da raccontare, anche da vivere e da raccontare.
Benissimo, allora ricordiamo, a partire dal 5, da domani, Next to Normal, agli Arcimboldi nella nuova sala. Grazie a entrambi e buon debutto.
Grazie a te.
A risentirci, a risentirci. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult. Ci scusiamo ancora per i disturbi sull'intervista a Fabio Baccà, purtroppo in viaggio sul Frecciarossa. In realtà una scoperta che abbiamo fatto anche noi in corso d'opera, quindi ascoltatori fate bene a lamentarvi di questo collegamento, perché anche per noi è stato un po' difficile. Speriamo comunque di avervi incuriosito sul libro. Ricordo che l'incontro con Fabio Baccà sarà questo pomeriggio alla libreria Verso di Corso di Porta Ticinese alle ore 19. Adesso ci sono le notizie, noi ritorniamo domani alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini. Bye, crying, bye, crying.